Ciao Leonardo, come stai?
Bene, grazie.
Allora amici, ciao a tutti e diamo il benvenuto ancora insieme e ringraziamo Leonardo Malatesta per il grande contributo in questi quasi 2 anni di trasmissione al programma Italia Ascolta il Piave. E il suo impegno, come quello di molti altri, è quello di ricordare i nostri cari nonni in grigio verde e soprattutto la battaglia con la memoria, che noi ogni giorno facciamo i conti, sbaglio, vero? Per
No, no,
tenere
assolutamente, assolutamente vero.
qualcosa di particolare. Bene, oggi parliamo ancora una volta, per chi non l'avesse mai ascoltato, la storia di una medaglia d'oro, un ufficiale degli Alpini, e poi ancora di quello che faremo nel prossimo futuro. Allora, oggi chi è che ci presenti?
Allora, oggi parliamo della medaglia d'oro di un colonnello, è il Ugo Pizzarello.
Sì.
Ugo Pizzarello nasce a Macerata nel 1877 e morirà molto anziano, perché morirà a Firenze il 1 ottobre 1959. Medaglia d'oro a valore militare e medaglia d'argento a valore militare. Eh sì, e proprio la ottenne per la sua azione di comando esattamente 100 anni fa, vale a dire nel 1917. Come già ricordavamo nelle puntate scorse, nel 117 è ricordato parliamo sempre del fronte italiano, per varie battaglie tutto sul fronte montano, tra cui quella che passa sotto il nome di Battaglia di Monte Ortigara. Monte Ortigara è in provincia di Vicenza e si trova proprio il monte è a quota 2105 e fu protagonista di una battaglia di 15 giorni, dal 10 giugno al 25 giugno 1917. L'Ortigara è un luogo della memoria, soprattutto per le truppe alpine, perché per quell'azione in montagna sono utilizzate soprattutto ben tre colonne di alpini, colonna Cornaro, Stringa e Di Giorgio, che presero il nome di tre colonnelli comandati di queste colonne formate da moltissimi battaglioni alpini. Poi viene costruita per l'occasione anche un'armata, la sesta armata, che con ben quattro corpi d'armata è dislocata nel altipiano di Sette Comuni e nella zona vicentina proprio perché questa azione doveva avere successo. Il successo non sarebbe stato quello di occupare Monte Ortigara, ma di riprendere le posizioni perse un anno prima, vale a dire durante l'offensiva austriaca a maggio di 1916 chiamata Stavo Spedizione. Quindi l'Ortigara è solamente un punto di transito verso la zona della Bocchetta di Portule, persa nel maggio dello scorso anno. Però, come sappiamo tutti, la battaglia fu una grande carneficina senza ottenere nulla, perché nel primo del 10 giugno vennero occupate le posizioni, il 25 giugno le truppe del generale Goininger, che poi che era un ufficiale dell'esercito austro-ungarico, riuscirà a ricacciare gli italiani da quelle posizioni, quindi si tornerà il 25 giugno alle posizioni di partenza.
Una cosa incredibile, se uno ci pensa quanti ragazzi, per niente quasi.
Assolutamente sì. Beh, in questa, beh, Oltre all'azione delle fanterie, cioè le fanterie montagne, le truppe alpine, un'altra cosa importante è che vennero dislocate in zona o anche in retrovia moltissime artiglierie di tutti i calibri, dal piccolo calibro, 75 mm, fino ad arrivare ai grossi calibri, anche al 380-420 mm, proprio perché perché prima che le fanterie passassero all'azione, c'è un bombardamento preparatorio di molte ore che doveva distruggere tutte le difese accessorie, vale a dire i reticolati. Dopodiché, aperti i varchi, sarebbero andati all'assalto, come successe, le truppe alpine soprattutto, oltre anche a alcuni reggimenti di fanteria come la Brigata Re. Però, dopo il bombardamento preparatorio del 10 giugno 1917, alla mattina ci fu nebbia e quindi la nebbia fece sì che chi attaccava poteva agire indisturbato. Poi, una frase di vento, la nebbia scomparve e le truppe italiane si trovarono letteralmente senza nessun riparo, perché Monte Ortigara è un monte carsico, cioè non c'è un riparo come potrebbe essere un albero, ma è proprio tutta nuda roccia. E quindi le posizioni austriache, che erano dominanti dall'alto, iniziarono a utilizzare materiali attrici, a falciare letteralmente le truppe alpine che andavano all'attacco.
Dunque rimaneva, ecco, rimaneva un svantaggio, ecco, diciamo, questo non.
Assolutamente sì, perché quando tutto nel combattere in montagna è sempre avvantaggiato chi difende, perché chi difende è in posizione dominante, in posizione di favore rispetto a chi attacca, soprattutto dal basso verso l'alto. Per
Certo.
esempio, Battaglione Alpini Bassano del 6° Reggimento Alpini non attaccò frontalmente Monte Ortigara, ma lateralmente, e quindi riuscì attraverso un costone ad arrivare in vicinanza della quota. Poi, solamente dopo il primo giorno dei combattimenti, c'erano montagne di morti. Questo proprio letteralmente questo. E quindi molti battaglioni alpini, dopo la fine della battaglia di Ortigara, cioè dopo il 25 giugno del 17, erano letteralmente sparite dalla circolazione, avevano più superstiti.
Mamma mia. Allora facciamo una piccola pausa proprio per ricordare questi ragazzi, dedicando a loro il testamento del capitano, e poi torniamo in trasmissione con Leonardo Malatesta e il racconto della battaglia dell'Ortigara. Allora, di nuovo insieme a Leonardo Malatesta, stavamo parlando poco fa della battaglia dell'Ortigara e io e la nostra medaglia d'oro, che ti inviterei a magari a citare la motivazione della medaglia.
Esatto. Questo Ugo Pizzarello, che le foto dell'epoca vedranno questo povero ufficiale bendato, proprio bendato tutta la testa, e invece si salvò. Allora, ebbe la massima decorazione militare e non la memoria, cosa non molto facile, con la seguente motivazione: sempre in mezzo ai suoi soldati per dividerne le sorti, in violento contrattacco nemico, più volte ferito e poi gravemente ferito di fronte, vuole rimanere sul posto. Raro esempio di amor di patria, di sentimenti del dovere e di indomito coraggio. Monte Ortigara, 25 giugno 1917.
E questo fu un grande esempio, perché ricordiamoci che molte delle persone erano analfabeti, perciò non è che con la propaganda tu ottenevi qualcosa, ma con l'esempio di questi uomini ovviamente si sentivano poi legati, ecco, rimaneva un punto ovviamente
Assolutamente sì,
riferimento.
assolutamente. Poi questo ufficiale, tanto per dire, ebbe anche l'anno 1915 sul Monte Freikofer, Monte Palgrande, quindi siamo in Carnia, un'altra decorazione, la medaglia d'argento al valor militare. Quindi un pluridecorato, non fu l'unico ad avere più decorazione al valore. E si può dire che molte medaglie d'oro della Prima Guerra Mondiale, basta sfogliare i libri, gli albi d'oro, si danno solo alla memoria. Mentre questo signore, per fortuna Pizzarello, non ebbe una medaglia d'oro alla memoria, ma visse per ancora molti anni, però con delle gravi ferite, perché per avere medaglia d'oro bisogna fare un atto eroico che poteva, ahimè, anche essere perdere la vita per un ideale o per salvare un commilitone o per dare l'esempio. Quindi in questo caso riuscì a sopravvivere a queste gravi ferite al volto.
Mamma mia, che grande coraggio, che grande persona, e sicuramente è merito d'esempio. Oh, invece, ringraziando sempre queste persone e soprattutto te che ci dai una mano a raccontarle, vogliamo un po' parlare diciamo, degli ultimi sviluppi per il museo che aprirà nella prossima estate?
Assolutamente sì, perché possiamo dire che il Museo di Enego procede la sua attività con quest'anno verrà fatta una mostra temporanea e poi l'apertura in estate dell'abbinamento alla visita del Forte Lister, siamo a 1683 metri sopra il paese di Enego, che verrà riaperto al pubblico dopo dei lavori di restauro, messa in sicurezza e anche la ricostruzione delle cupole corazzate, dove c'è un canone da 149 mm, medio calibro, e anche le cupole metallatrici retrattili, che sono delle testimonianze uniche in zona. E quindi i visitatori che entreranno in questa fortificazione potranno rivivere i momenti di come vivevano i soldati 100 anni fa in queste strutture.
Che sono esperienze sempre molto importanti, perché queste visite a luoghi della memoria, come ne sono altri, sia della Grande Guerra che poi della Seconda, della Resistenza e quant'altro, comunque servono, ecco, a capire, perché toccare con mano, perché finché uno le viene soltanto raccontato ha un certo effetto. Quando poi si tocca con mano quello che hanno passato, si scende una trincea, si cammina dentro un forte, in particolar modo magari con silenzio, con osservazione, guidati bene, si riesce a percepire veramente quelle sensazioni ma anche di paura, se vogliamo, di questi uomini, perché non è che erano uomini come tanti altri, soltanto nati in quella era lì, e dunque si sono trovati per via, come si dice, non volontaria in questo evento, travolti da, ecco, da eventi più grandi di loro, come è stata appunto la Grande Guerra.
Assolutamente, fecero il loro dovere.
Cosa che non ne parliamo, per carità. Allora, altra pausa, state con noi, il Signore delle Cime, e torniamo ancora a parlare di Leonardo, e parleremo poi dei suoi libri scritti e i prossimi che farà insieme a noi. Stai con noi, Leonardo, e noi ci sentiamo, Ministro. Signore delle Cime. Tornati in trasmissione con Leonardo, abbiamo raccontato l'apertura del Museo di Enego, abbiamo raccontato una medaglia d'oro ufficiale degli Alpini, e adesso vogliamo parlare dei libri scritti appunto da Leonardo sul tema della Grande Guerra, come nostra tradizione. Allora, gli ultimi sviluppi ce li vuoi raccontare?
Assolutamente sì, entro i prossimi mesi uscirà la monografia sul forte d'ostaccio di Oga. Siamo in Alta Valtellina, vicino a Bormio. Questo forte ha una particolarità, che fu costruito con un duplice scopo, cioè controllare le provenienze da Livigno e quindi dal canton dei Grigioni, il Svizzera, ma anche dallo Stelvio, quindi dall'Austria. E ebbe un ruolo durante la guerra mondiale, sparò dal 5 giugno fino all'ottobre 1915 parecchi colpi in direzione dello Stelvio e oltre, perché dall'altra parte, zona Passo del Tonale, c'erano delle fortificazioni austriache costruite a fine 800, antiquate rispetto alle armi utilizzate durante quella mondiale, che non potevano però sparare verso il Dossaccio perché era molto lontano, ecco, in linea d'aria. E questo forte attualmente è visitabile, è meta di molte scolaresche, ma anche persone, gruppi, che vanno a visitare questo forte, che rimangono entusiaste perché questa fortificazione qui, rispetto ad altre, è ancora completamente integra. Mancano solamente i cannoni, ma tutto il resto è ancora dell'epoca, perché è rimasto attivo fino al 58, quando è chiuso dal demanio militare. Poi negli anni 90 è stato dato in gestione alla comunità notanata Valtellina, e da 2 anni è in mano al comune di Val di Sotto, che lo sta valorizzando con visite guidate e con molte aperture al pubblico, ed è meta di molte persone.
Ed è una grande cosa, la memoria, grande, grande, veramente, è la più grande eredità che può lasciare l'uomo, la memoria alle generazioni future, e soprattutto, ecco, non si può pensare che sono passati solo 100 anni, ricordiamo che per la storia 100 anni sono veramente un lasso di tempo minimo. Ecco, esatto. Ricordarsi ricordarsi l'antica memoria dell'antica Roma, e scordarsi quelle dei nostri nonni in grigio verde, che sono veramente vicinissime a noi, è una cosa che non si può fare, ecco, via, noi siamo qui apposta perché questa battaglia la vogliamo portare avanti, questo grande centenario che ancora ha davanti a sé molta strada fino al prossimo novembre del 2018, dunque Leonardo, avremo ancora molto da fare, è una bella lotta, qui siamo in trincea tutti i giorni. Allora ricordiamo e ringraziamo Leonardo Malatesta, la sua pagina è www.leonardomalatesta.it, il suo indirizzo email è leonardomalatesta@chiocciolalice.it, scusami, credo di aver detto una cosa giusta, e soprattutto la pagina Facebook Leonardo Malatesta, per vedere e conoscere i suoi libri, fare domande e vedere anche dove magari va a fare la presentazione dei suoi libri, così potete anche incontrarlo di persona. Questo è ancora più bello, vero Leonardo?
Assolutamente, sì, esatto.
E quando era previsto? Sicuramente. La tua prossima visita all'ufficio storico qui a Roma per le tue ricerche?
Beh, entro giugno, assolutamente, quindi.
E allora l'aspettiamo per fare una diretta radiofonica come lo scorso anno direttamente dagli studi di Radio Vacanze.
Esatto.
Grazie Leonardo, allora fai un buon proseguimento di settimana e ci aggiorniamo, gli auguri anche per il tuo vita e il tuo successo, sia professionale. Grazie. Un abbraccio dagli studi di Radio Ascolto al Piave, ringraziamo Leonardo Malatesta e alla prossima. Ciao a tutti.
Grazie, ciao.